State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Alberto Angela Il dono di Carlo Magno, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a dicembre 2020.
È il mattino di Natale dell'anno 800 d.C., quando Carlo Magno viene incoronato imperatore nella Basilica di San Pietro. Ai Musei Vaticani, nella stanza dell'incendio di Borgo, possiamo rivivere quel momento in un tripudio di drappi dorati e vasi d'argento che Raffaello e i suoi allievi dipinsero molti secoli dopo. L'infinita grazia del pennello dell'Urbinate traccia però anche un meraviglioso inganno. Carlo al capochino, un'espressione quasi dimessa mentre riceve la corona dalle mani di Papa Leone III. Difficile pensare che un assoluto protagonista della storia come Carlo Magno, pur cristiano leale e fedele, accettasse in maniera così devota la corona, anche perché a simili onori era abituato. Quasi 25 anni prima, infatti, si era fatto nominare re cingendo la corona ferrea, oggi conservata nel Duomo di Monza, un oggetto tanto simbolico quanto ingannevole nel nome. Non è infatti di ferro, ma composta da 6 piastre d'oro unite tra loro e incastonate da gemme e smalti. Oggi il nome di Carlo Magno ci riporta ai banchi di scuola, a un momento delle nostre vite in cui forse non eravamo in grado di comprendere la sua ampiezza di visione, la sua capacità di realizzare i propri obiettivi e di lasciare ai posteri un mondo tanto diverso da quello che aveva trovato. Regnò a lungo Carlo Magno, per ben 46 anni, prima come re dei Franchi e dei Longobardi, poi come imperatore del Sacro Romano Impero. Quando morì aveva più di 70 anni, un'età incredibile per la sua epoca, eppure ancora in perfetta forma, alto e robusto. Quante sfide aveva dovuto superare? E quanti ostacoli affrontare con la forza fisica e quella dell'ingegno? Tantissimi. Il contrasto è il filo rosso della sua esistenza, la vittoria il suo naturale approdo. L'incipit della sua straordinaria vita potrebbe essere quello di un'antica favola. C'era una volta un regno e due fratelli rivali. Carlo, che sarà detto Magno, e il fratello minore Carlo Manno. Il contrasto tra i due esplode quando il padre Pipino, detto il breve forse a causa della sua statura, sul letto di morte divide fra loro il regno franco. Oggi siamo abituati all'idea che il re sia uno solo e lasci lo scettro al figlio più grande. All'epoca non era così. I regni erano considerati una proprietà e tutti i figli avevano il diritto di ereditarli, con il risultato di indebolire il regno stesso. La divisione scontenta Carlo, dal momento che la parte di regno a lui assegnata si trova al nord, lontana da quel rapporto diretto con Roma e il papato che i Franchi già 200 anni prima, con il re merovingio Clodoveo, avevano cementato. Inevitabile la rivalità tra i due fratelli, risolta fin troppo presto dalla morte prematura di Carlo Magno, una morte in cui, secondo malevole dicerie, avrebbe avuto un ruolo lo stesso Carlo. Archiviato il contrasto con il fratello, è di scena la lotta con il suocero, Desiderio, re dei Longobardi, di cui Carlo ha sposato una figlia, della quale non conosciamo il nome. Manzoni la chiamerà Ermengarda, quella di sparsa le trecce morbide, ma si tratta di un'invenzione. Carlo in ogni modo la ripudia, poiché sterile, e sposa Ildegarda, che di figli gliene darà 9. Desiderio si infuria e la guerra è inevitabile. Durerà un anno, durante il quale Carlo Magno farà mostra delle straordinarie abilità militari per le quali passerà alla storia. Riuscirà a sorprendere gli avversari con una manovra a tenaglia ed entrerà trionfante a Pavia, dove si sono asserragliati i Longobardi. Un cronista dell'epoca, terrorizzato, racconta quel momento. Alla fine comparve l'inflessibile Carlo in persona. Il ferro dell'armatura riempiva tutta la pianura e rifletteva i raggi del sole. Carlo diventa Rex Francorum et Longobardorum. Mai, nemmeno per un momento, questo formidabile condottiero scenderà dalla sella. È stato calcolato che, sommando i chilometri percorsi durante le campagne militari, nella sua vita abbia compiuto più volte il giro del pianeta. A cavallo per combattere o per cacciare, la sua ostinazione era già da sola una condanna per avversari e prede. I suoi 46 anni di regno furono 46 anni di conflitto. Non perché fosse un guerrafondaio. All'epoca era normale ingaggiare una guerra ogni anno. Guerra significava bottino, prosperità economica. Di questo vivevano i Franchi e se per un anno il re avesse deciso di riposarsi, non ne sarebbero stati contenti. Le occasioni non mancheranno. Anzitutto i Sassoni, un popolo pagano considerato barbaro a nord del regno, che costituiranno un assillo ricorrente, risolto dopo 30 anni di conflitti, con la sconfitta e la conversione del loro capo. E poi gli Avari, i Normanni. I successi militari di Carlo Magno si spiegano con la superiorità numerica e organizzativa del suo esercito. Carlo si era infatti accorto che un solo cavaliere con armatura pesante era molto più efficace di 10 uomini a piedi armati di lance e scudi. La cavalleria corazzata diventò quindi la parte predominante dell'esercito franco, anche se la speciale corazza dei cavalieri era così costosa da ridurre molti sul lastrico. A permettere però all'esercito di penetrare in profondità erano soprattutto i carri delle salmerie, che consentivano il sostentamento dei soldati in territorio nemico. Certo, le truppe dovevano avere al seguito un convoglio di vettovaglie lento e ingombrante, ma quel peso era necessario. Il nome di Carlo Magno, a differenza di altri personaggi del Medioevo, è rimasto sempre vivo nella cultura di massa. Il merito va alle gesta dei paladini di Francia, gli eroi cantati da tanti poemi epici, dalla chanson de Roland ai poemi di Boiardo e Ariosto, fino all'opera dei Pupi. Tutti raccontano dei duelli eroici, delle imprese cavalleresche per salvare l'onore di fanciulle indifese o per vendicare le offese subite. Vengono alla mente i nomi di Orlando, Rinaldo, Ruggero, Angelica, Fiordiligi. Ma chi erano i paladini? In realtà si trattava dei palatini, ovvero funzionari statali, di palazzo, che nella regione loro assegnata governavano per conto del re, riscuotendo le tasse e arruolando i soldati. Il più celebre è Rolando, governatore della Bretagna, in Italia noto con il nome di Orlando. A lui è legata l'impresa più famosa di Carlo e nello stesso tempo la più sfortunata, la lotta contro i musulmani. Nell'anno 778 la Spagna è in mano agli arabi, divisa in potentati in conflitto tra loro. Carlo vuole estendere il proprio regno anche alla penisola iberica, magari con il pretesto di riconquistare al cristianesimo un territorio caduto in mano di infedeli. Le cose però non vanno come previsto. Secondo la leggenda, di mezzo ci sarebbe un tradimento, quello di Gano di Magonza, il quale avrebbe svelato ai saraceni che la retroguardia, guidata da Orlando, sarebbe passata per le gole di Roncisvalle. Per i pupari e i cantastorie del resto, Carlo Magno non può perdere una battaglia se non perché qualcuno ha tradito. Dopo aver trascorso gran parte della sua vita sui campi di battaglia in città diverse, Carlo fissa la residenza reale nella cittadina termale di Aquisgrana, che oggi si chiama Aachen ed è una città tedesca vicina al confine con il Belgio e con i Paesi Bassi. Quando pensiamo a Carlo Magno come un padre dell'Europa moderna, non possiamo fare a meno di notare che Aquisgrana è a poca distanza da Maastricht e da Bruxelles, i centri dell'Europa Unita. Con Carlo, Aquisgrana diventa uno straordinario centro di cultura. Chiama a corte intellettuali da ogni angolo d'Europa. Il latino è da sempre la lingua ufficiale degli atti di governo, ma molti lo hanno dimenticato a favore delle lingue volgari. Persino il clero e gli amanuensi, che copiano a mano i testi sacri, conoscono poco il latino e commettono errori grossolani. Carlo Magno, allora, riforma la scrittura. In un tempo in cui i caratteri usati nei testi scritti variano da zona a zona, da convento a convento e sono di difficile lettura, Carlo Magno li rende semplici, leggibili, in modo che tutti possano comprendere e applicare le leggi. Torniamo alla mattina di Natale dell'anno 800, quando Papa Leone III incorona Carlo imperatore del Sacro Romano Impero, un impero che durerà 1000 anni, fino al 1806. In realtà, il sogno di Carlo era quello di ricostituire l'Impero Romano, unificando sotto una sola corona tutti i territori un tempo soggetti a Roma. Sogno impossibile, perché a Oriente dominava ormai Bisanzio e una parte dei territori dell'Impero Romano erano ormai soggetti a un potere nuovo, quello costituito dai musulmani. Ad Aquisgrana, Carlo si avvia al tramonto. Ha avuto 5 mogli e 6 concubine, 10 figli maschi e altrettante femmine. Ha profondamente cambiato il mondo intorno a lui, migliorandolo. Anche per questo, a distanza di secoli, rimane una delle figure più popolari di tutta la storia.